Sono contento di questo momento così pieno di generosità, no? Verso la parola di Dio. Fa freddo, e però siamo qui ad ascoltare la parola di Dio. E la bellezza di questa parola, la bellezza della fede cristiana, cioè dell'ascolto di questa parola, è legata, io lo sto sentendo con molta forza, è legata al fatto che questa iniziativa di Dio, questa rivelazione di Dio, scende proprio nel fondo della nostra carne, riguarda proprio, si interessa e si preoccupa della nostra vita, della nostra e della vita di tutti gli uomini. Ed è preoccupata anzitutto di fondare il coraggio di affrontare la vita, quel coraggio che noi cerchiamo di scambiarci nelle nostre storie e nei nostri legami, spesso così fragili, così difficili, così inaffidabili spesso. E il Signore proprio queste nostre cose fragili le ama, le vuole salvare appunto. Questo Vangelo di Gesù, cioè la bella notizia che la nostra vita vale per Dio, che Egli la vuole salvare, che noi in questa vita possiamo credere. Questo Vangelo è tutta la testimonianza di Gesù. Gesù lo ha manifestato, lo ha rivelato con tutta la sua vita, con tutto ciò che ha detto, che ha fatto, soprattutto con la sua maniera di fare, con la sua maniera di incontrare le persone, e ha sigillato questa testimonianza mettendoci sulla sua vita, l'ha testimoniato con la morte e con la sua resurrezione. Sì, la sua fede nella preziosità della vita di ogni uomo davanti a Dio, questa fede di Gesù gli è costata la vita, e però è stata più forte della morte. Il Padre, come lui chiama Dio, a cui ha totalmente affidato la sua causa, gli ha dato ragione, lo ha risuscitato dai morti, lo ha costituito fratello e signore di tutti gli uomini. Questa è la scoperta cristiana, questa è la rivelazione, la parola che Dio fa arrivare all'orecchio e al cuore dei discepoli di Gesù, il grido della fede dei cristiani che scoppia e si diffonde nel mondo 2000 anni fa, ha questa forma. Gesù Cristo, Gesù che ci ha fatto vedere i segni del Messia guarendo i malati, sostenendo gli sfiduciati, Gesù Cristo è risorto, è il Signore della nostra vita. Questa rivelazione, questo Vangelo, questa buona notizia, è buona, no? Come notizia, per noi è buona. Questa buona notizia, se viene accolta e interiorizzata, cioè se dico sì, sì, ci credo, no? Ci metto dentro la mia vita lì dentro. Se è accolta e interiorizzata, questa buona notizia ci cambia la vita. Perché, lo vedevamo l'altra volta, no? Perché la nostra fede nella vita, la nostra forza di vivere, è minacciata dal pensiero della morte. Ma non come si dice superficialmente, perché se ne frega della morte, tanto quando arriva io non ci sono più, no? Non è difficile morire, si smette solo di vivere. Ma è il pensiero della morte, cioè il fatto che la vita ci viene sottratta, il fatto che noi sospettiamo che sotto la vita si nasconda una menzogna, e cioè che la vita ti illude, ti fa un regalo e poi te lo toglie, e quindi di essa non ci si può fidare. Meglio con la vita avere un rapporto utilitaristico. Usiamola, sfruttiamola finché si può e non esponiamoci troppo alle prove della vita e alle sue delusioni. Scansiamo le cose impegnative, vivacchiamo più che possiamo. La marmellata, cerchiamo di non finirla, capito? Capite che la fede nella resurrezione sconfessa questa menzogna. Non è vero che la morte ti toglie la vita. No, c'è qualcosa di più forte della morte. A te che è forte sta roba. Ovviamente noi diciamo no, noi non conosciamo niente più forte della morte. La morte è più forte di tutto. Quando arriva, basta, c'è niente che resiste. Il Signore dice, c'è la fede che resiste, c'è la promessa di Dio che resiste. La fede nella resurrezione può sconfessare la menzogna e quindi può vincere la malignità della morte e la diffidenza nella vita che questa paura della morte, anche senza pensarci, alimenta. E però facciamo un passo, Cosa vuol dire aver fede nella resurrezione? Vuol dire, dice, sì, può darsi, io ci credo. Aver fede nella resurrezione vuol dire non solo dirlo a parole, non chi dice, non serve quasi a niente dire, ma in qualche modo sperimentare la resurrezione. Credere alla resurrezione è assaggiarla, è sapere un po' cos'è, è trovarla all'opera nella forza di vivere che quotidianamente sostiene la nostra impresa umana. Del resto, diciamolo chiaro, solo sperimentando in anticipo la resurrezione, solo se io sperimento un po' prima che la morte non è quella bestia invincibile, solo se lo sperimento prima, la mia vita può lasciarsi convincere a vincere la sua diffidenza, la sua precauzione. Cioè io mi devo convincere un po' alla volta che la morte non mi fregherà del tutto. I cristiani sono gli uomini che credono e sperimentano la resurrezione. Proclamiamo la tua resurrezione in attesa della tua venuta. Mistero della fede, appunto. Ma come si può sperimentare la resurrezione? Certo, non la resurrezione dei morti. Perché non siamo morti, non la resurrezione dei morti, perché questa sta al di là della nostra esperienza o condizione di mortali, ma esperienze di resurrezione si possono fare nelle situazioni esistenziali di coraggio, di ripresa, di rinascita, di rilancio della nostra vita. Tutti i giorni noi risorgiamo da qualcosa, ci riprendiamo da qualcosa, tutti i giorni sfuggiamo alla morte. Queste esperienze di rinascita, di resurrezione, che grazie alla testimonianza di cristiani veri, sono collegabili all'agire di Gesù che dava la vista ai ciechi, faceva camminare gli zoppi, faceva udire i sordi, risuscitava i morti, guariva i lebbrosi, liberava i carcerati. Grazie alla testimonianza cristiana, queste esperienze umane di resurrezione possono essere collegate all'agire di Gesù e alla presenza del risorto che i cristiani celebrano nel banchetto eucaristico. Cos'è il cristianesimo? È l'esperienza di incontrare il risorto nell'Eucaristia. E l'Eucaristia dice la verità delle nostre cose familiari, quotidiane, no? Questa roba qui è contenuta nei Vangeli. Proviamo ancora una volta a chiedere ai Vangeli di capire sta roba qui. E vi propongo di considerare l'opera di Luca. Sapete che Luca, l'evangelista Luca, ha scritto la sua opera, comprende il terzo Vangelo, il Vangelo di Luca, e gli Atti degli Apostoli. Cioè Luca non ha fatto due cose, sono due parti di uno stesso libro. Gli Atti di Gesù, quello che ha detto e fatto Gesù, e gli Atti degli Apostoli, con l'invito ai lettori, noi, di sostituire agli Atti degli Apostoli i nostri atti. Quello che ha fatto Gesù, l'han fatto gli Apostoli, e dovete farlo voi, oggi. Cioè questa è l'intenzione dell'operazione di Luca, no? Allora, se guardiamo quest'opera di Luca, cosa c'è dentro? Beh, leggete i Vangeli, come gli altri Vangeli, ci conferma quello che stiamo scoprendo. Cioè che nell'incontro con Gesù, tutti, lì non c'entra andare in chiesa, non in chiesa, pensare, non pensare, tutti quelli che incontrano Gesù sono incoraggiati nella fede, la tua fede. Sono incoraggiati nel coraggio di vivere. Tutti possono vedere ed essere toccati dai segni messianici, quelli che ha annunciato Isaia: i ciechi vedono, i sordi odono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i morti risuscitano, gli sfiduciati rialzano le braccia. È quella fede umana di cui Dio si preoccupa. Alcuni, tutti, toccano la forza, la consolazione di Dio, la fede che Dio vuol dare a ogni uomo. Alcuni restano affascinati da questa maniera di fare di Gesù, si interessano a Lui e lo seguono. Tutti, la fede che salva, alcuni, la fede dei discepoli. E però, adesso seguitemi, che vi faccio fare un giraccio terribile su cosa vuol dire diventare cristiani. Questi qui che seguono Gesù interessandosi alla sua maniera di trattare l'uomo, a un certo punto restano sconcertati, perché il profeta di Nazaret viene ucciso. La morte tragica di Gesù li sconvolge e li disperde. E allora segue tutto un processo, perché guardate che anche Gesù muore. Non è che se diventiamo discepoli, diventiamo suoi amici, abbiamo raggiunto la certezza. Ci scappa. Bisogna fare un lavoro, appunto. Alla morte di Gesù, i discepoli fanno tutto un lavoro di riflessione, di ricerca profonda, di interpretazione, i cui passaggi, ve li dico soltanto, li conosciamo, sono: primo, partecipano alla speranza per tutti gli uomini, partecipano alla speranza che era diffusa nella loro religione giudaica e che Gesù condivideva, di una resurrezione generale alla fine dei tempi. Cioè, io ho visto quella bambina, non posso pensare, ho sentito in questi giorni cosa hanno fatto quei bambini. Non posso sperare che ci sia una resurrezione di tutti alla fine dei tempi, tutti questi poveri cristi che hanno attraversato la vita. Cioè, per cominciare a capire il segreto della resurrezione, bisogna avere la speranza per tutti. Bisogna aspettare la giustizia per tutti. Quindi i discepoli condividono la speranza nella resurrezione generale alla fine dei tempi e poi ripensano, rielaborano la vita in compagnia di Gesù. Cosa ha detto? Cosa ha fatto? Cosa voleva dire? Come mai in quell'occasione ha fatto così? Sono nati così i Vangeli. E infine una ricomprensione del piano di Dio contenuto nelle Scritture. Questa è stata tutta l'operazione della fede, le speranze per tutti gli uomini, la storia singolare di Gesù, secondo il piano di Dio delle Scritture. E così si è elaborata la loro fede, cioè la scoperta di una rivelazione che Dio rivolge loro riguardante la resurrezione di Gesù. Il piano di Dio dà ragione a Gesù. Quello che ha fatto Gesù era la verità. E aprendosi a questa rivelazione sconvolgente, ne sperimentano la presenza e la forza. Vengono trasformati anche attraverso i segni della tomba vuota, delle apparizioni, ma soprattutto attraverso il fatto che vengono costituiti testimoni di qualcosa di più forte della morte. E quando si trovano a parlare di Gesù, a celebrare di Gesù, la loro vita è trasformata, no? Questa è l'esperienza della resurrezione. E si sentono mandati a comportarsi come Gesù, a adottare il suo atteggiamento, la sua preoccupazione per la fede di chiunque incontrano, mandati a guarire le ferite della vita, a risollevare gli sfiduciati. Questi sono i discepoli del Vangelo. Si scoprono così Chiesa. C'è una comunità che testimonia, caratterizzata da una fraternità. Hai capito? Cioè scopri di colpo nell'essere Chiesa una fraternità incredibile. E lo scambio dei beni, gli atti, no? Espressi così bene, fraternità e scambio dei beni, in quei banchetti vissuti alla presenza del risorto, nasce l'Eucaristia, appunto. Ricapiscono cosa ha fatto la sera prima di morire Gesù. E con sorpresa, senti questo passaggio degli atti, con sorpresa, si accorgono che questa testimonianza passa i confini della cultura e della religione giudaica e raggiunge le genti. La scoperta che lo spirito di Gesù è arrivata al centurione che fa Pietro e poi tutta la missione di Paolo alle genti, ai pagani. Cioè ogni persona che incontra questo modo di presenza e questo modo di fare capisce il Vangelo nella sua lingua, anche se parla inglese. La divina tenerezza che passa nella carne del fratello la si capisce nella propria lingua. Questa è la Chiesa cattolica universale, che non è una religione, una cultura, un'ideologia, è l'amore del prossimo. Questa è la lezione degli Atti degli Apostoli. Un po' difficile il passaggio, ma c'è dentro tutto il discorso sui Vangeli, però insomma è il percorso che continuiamo a fare, mi pare, no? La lezione degli Atti degli Apostoli è questa, che il Vangelo di Gesù può raggiungere tutti gli uomini, di qualsiasi razza, cultura, storia, fino ai confini della terra, andate fino ai confini della terra. Il Vangelo di Gesù può raggiungere se altri, dopo la sua morte, diventano suoi testimoni e fanno come Gesù. Si rivolgono a chiunque incontrano per sostenere in loro la fede nella vita e per aprire nella fatica di vivere delle brecce di resurrezione. Gli Atti ci raccontano come hanno fatto gli Apostoli. Noi oggi siamo invitati a raccontare i nostri atti, come noi oggi facciamo esperienza della resurrezione e come aiutiamo a fare questa esperienza chiunque incontriamo nella vita, nelle comuni esperienze di vita. Non gli devi dire prima vieni in chiesa, prendi le mie convinzioni, poi sperimenterai la resurrezione. La resurrezione la stanno sperimentando tutti. Tu devi scoprirla, devi riconoscerla, devi celebrarla. E qualcuno ne resterà affascinato, ti chiederà chi è Gesù. Le comuni esperienze di vita cosa sono? Una gioia intensa che ci fa toccare una pienezza e una fecondità inaspettate. Ci sono momenti di vita in cui si scoppia, in cui si è troppo piccoli per contenere la grazia della vita. Una malattia che ti getta nell'angoscia e nella paura. E poi magari una guarigione che assomiglia molto a una nuova nascita, un lutto che sconvolge la nostra vita, un'esplosione incomprensibile di violenza che ci lascia sconcertati e ci fa aggrappare gli uni agli altri, no? Un perdono inaspettato. Una pazienza immeritata, un amore fedele che trasfigura anche situazioni pesanti, eccetera. Sono situazioni di fragilità che si aprono a un'esperienza nuova di vita, grazie a una miracolosa solidarietà con altri che vivono con noi questo passaggio. Altri il cui comportamento li rende dei passatori. In queste situazioni c'è sempre qualcuno che ci aiuta a traghettare dalla paura alla fede, no? I cristiani dovrebbero essere degli straordinari passatori, in quanto riattualizzano la presenza, il comportamento di Gesù, il divino passatore, il Messia, la sua ospitalità a chiunque, la sua capacità di sollevare la fatica di vivere, la sua capacità di scoprire il Vangelo già all'opera nella vita di ogni persona. Questi sono i passatori cristiani, i quali, riferendo questo loro modo di stare tra gli uomini al Vangelo della resurrezione, suscitano l'interesse per la fede cristiana, diventano evangelizzatori, missionari, testimoni del Vangelo, testimoni della resurrezione, da sperimentare già adesso nella vita di ogni giorno e da attendere nella resurrezione dei morti.